Prima di iniziare la rassegna stampa dei giornali,
il sito www.ondarossa.info,
una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne
e ritorniamo ai microfoni,
parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Iniziare con la lettura della carta stampata, vogliamo raccontarvi, vogliamo leggervi insomma l'ultimo aggiornamento che troviamo sul testata online Pagina Esteri, che appunto ci dà gli aggiornamenti di quanto è successo fino a stanotte. E l'esercito israeliano ha intimato a oltre 1 milione di palestinesi di lasciare entro 24 ore le loro case nel nord della Striscia di Gaza e di dirigersi subito verso sud. Questo ovviamente è successo ieri, e il portavoce delle Nazioni Unite Stefan Dujarric avverte che una simile decisione avrà conseguenze umanitarie devastanti. L'ONU esorta ad annullare qualsiasi decisione di questo tipo, ha detto Dujarric, per evitare di trasformare ciò che è già una tragedia in una situazione catastrofica. L'ultimatum riguarda anche il personale ONU, incluso quello che lavora nelle scuole e nella sanità. Israele ha raficato criticando duramente le Nazioni Unite. Sono già morti almeno 11 funzionari ONU a Gaza, e anche insomma poi lo vedremo nella rassegna stampa, ma è abbastanza impressionante come questo appello dell'ONU sia praticamente inesistente sui giornali. Nel frattempo va avanti l'offensiva aerea. Questa mossa dei comandi militari israeliani rappresenta con ogni probabilità un passo ulteriore verso l'inizio dell'offensiva di terra che, come ha affermato ieri il capo dello Stato Maggiore Alevi, è finalizzata a cambiare la faccia di Gaza e a rimuovere dal potere Hamas, responsabile dell'uccisione sabato scorso di circa 1400 israeliani e del ferimento di altre migliaia. Nel frattempo va avanti l'offensiva aerea. L'aviazione dello Stato ebraico ha sganciato in 6 giorni 6.000 bombe su Gaza, 6.000 bombe su obiettivi di Hamas, affermano i comandanti militari israeliani. I palestinesi invece parlano di attacchi indiscriminati in un territorio che peraltro è piccolo e densamente popolato. Soltanto la scorsa notte, comunica il Ministero della Sanità di Gaza, i raid aerei hanno ucciso 120 persone e ferito altre centinaia. In totale i palestinesi morti da sabato scorso sono 1600, tra i quali, aggiunge il ministero, ci sono circa 500 minori e 276 donne. A Gaza inoltre manca l'elettricità e scarseggia l'acqua potabile. Gli ospedali sono al collasso di fronte a oltre 6.000 feriti. Da parte sua il governo israeliano ribadisce che i miliziani di Hamas sabato scorso hanno commesso atrocità contro gli abitanti delle località intorno a Gaza, che denuncia non hanno risparmiato neppure i bambini. La tensione intanto è sempre più alta anche a Gerusalemme Est e in Cisgiordania, dove oggi è stato proclamato un giorno di rabbia per l'attacco militare israeliano a Gaza. La scorsa notte una donna palestinese è stata uccisa e il figlio ferito da soldati israeliani che hanno aperto il fuoco contro la sua auto all'ingresso del villaggio di Siluad, insomma nei dintorni di Ramallah. Vi abbiamo voluto dare questo aggiornamento perché l'informazione su come sempre succede, come spesso succede, come sempre di più succede, l'informazione durante la guerra è come dire, non solo viziata ma in molti casi è propaganda. È molto difficile orientarsi, insomma, a leggere per informarsi, e io comincerei infatti questa mattina. Possiamo fare una carrellata di titoli, ma i titoli ovviamente si rincorrono, non si distanziano molto gli uni dagli altri. Comunque, ostaggi, prove di trattative, La Repubblica, lo stesso gruppo editoriale invece La Stampa, L'Orrore e la Rabbia, Tutti ostaggi titola Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano prende un altro punto: in nome della democrazia proibiscono di manifestare. Si parla di Francia, Stati Uniti e Germania. E poi abbiamo invece la parte, insomma, dei quotidiani della destra, quelli proprio, insomma, più beceri. In nome della democrazia, questo, scusate, era Il Fatto Quotidiano, che, insomma, La Verità non si distacca in realtà molto dagli altri giornali. Hamas usa i palestinesi come scudi umani. Libero invece sceglie di titolare su Saviano, sul fatto che è stato condannato a pagare 1.000 euro per aver offeso Meloni. E Il Giornale, insomma, ci arriveremo, passando attraverso il Corriere della Sera, che come dire, sta al centro di quello che è il dibattito sui media nel mondo in questo momento, perché il Corriere della Sera sceglie di titolare La prova dell'orrore: Israele mostra le foto dei bambini trucidati, Hamas, attacco preparato da 2 anni. Questa questione delle foto è stata molto trattata negli ultimi giorni, si sta parlando ovviamente. Già in questo sottotitolo c'è un'ambiguità, perché ovviamente le foto di cui molto si è parlato sono le foto che ritrarrebbero bambini decapitati, notizia che è stata fortemente messa in discussione. Non c'è nessuna prova che questo sia accaduto, sembra una costruzione di paradigma per avvicinare a masse a ISIS. Poi esce il Corriere, ma vedremo che non è solo il Corriere, insomma, è molto diffuso tra i giornali, diciamo, occidentali, con questo titolo, e sembra che ci siano le prove di questo. Nella realtà, se poi si va a leggere l'articolo che sul Corriere troviamo a pagina 6, troviamo che Netanyahu, che incontra Anthony Blinken, il segretario di Stato americano, che è in visita a Tel Aviv, Netanyahu appunto dice ha deciso di rendere pubblici, di far vedere a tutto il mondo, al resto del mondo, delle foto, le ha diffuse attraverso l'account ufficiale in inglese del capo del governo. Queste foto, che sono sicuramente terribili, perché si tratta del corpo di 3 neonati, di cui appunto uno ucciso con il sangue sulla tutina, eccetera, gli altri 2 sono carbonizzati. Si tratta appunto di 3 bambini e di 3 neonati uccisi, di cui 2 carbonizzati, che nessuno nega, certo io non negherò che è un orrore, ma si tratta dell'orrore della guerra. Per quanto riguarda la questione decapitazione, che il titolo del Corriere in prima pagina fa pensare a quello, ma in realtà poi nel proseguo dell'articolo leggiamo è la risposta al vortice che tutto travolge nei post e nei repliche, tutto vuole confondere tra gli scempi denunciati e le campagne per negarli. Così il Jerusalem Post scrive di aver visionato, quindi una testata israeliana, il Jerusalem Post scrive di aver visionato le foto prese nel kibbutz Kfar Azza, da dove uno dei generali della riserva arriva tra i primi a entrare, aveva parlato di bambini decapitati. Quando l'intervista viene trasmessa non ci sono altri testimoni diretti e i portavoce dell'esercito rispondono di non poter confermare né smentire la testimonianza dell'ufficiale. Adesso la conferma arriva dal quotidiano israeliano e anche qui Jerusalem Post dice che avrebbe la conferma, ma poi Reuters e CNN dicono che loro non hanno potuto visionare queste foto e che quindi non si sentono di dire che c'è una conferma. Questo appunto per prendere, come dire, la notizia più ambigua che troviamo subito con un titolo sparato molto grande su uno dei due giornali più a maggior tiratura in Italia, cioè il Corriere della Sera.
Inside out, baby. Only option defines us. So choke me out, baby. Only one way to find out. Do you feel it?
A questo primo titolo il Corriere aggiunge degli approfondimenti, anzi appelli per i prigionieri, e Greta Privitera che riporta, si parla di 130 ostaggi a Gaza e delle trattative su cui abbiamo letto prima, insomma titola invece Repubblica con il suo primo titolo. Bibi e il prezzo del populismo è la riflessione proposta da Yuval Noah Harari, che è uno storico israeliano. E poi ci sono due editoriali quest'oggi sulla prima del Corriere della Sera. Il primo è di Aldo Cazzullo, bussola morale, la pietà per i civili di Gaza non diminuisce di un'oncia l'indignazione per il massacro di ebrei innocenti, non sono due sentimenti in contrasto, è impressionante la rapidità con cui sembra che nella discussione pubblica ci si sia scordati dei 1200 civili israeliani assassinati, e questo a me sinceramente non sembra proprio, che questi 1200 civili israeliani assassinati siano stati dimenticati, anche perché continuano, insomma, i media a pubblicare foto, video, storie di vita, eccetera. Piuttosto i 1600 Gazzawi assassinati invece scompaiono dietro a questo numero a quattro cifre, senza come dire, che venga dato loro un volto. Comunque andiamo avanti nell'editoriale di Cazzullo. Dice che questi 1200 israeliani, secondo lui, insomma, sono stati uccisi in quanto ebrei, e riporta anche una frase che si sentirebbe in un video: prendi quell'ebreo, si sente urlare nel video. E qui si tratta, a mio avviso, anche di voler dare questa lettura sull'antisemitismo che non risponde alla storia dell'area di cui stiamo parlando. Sappiamo benissimo che il conflitto arabo-israeliano e soprattutto la storia del popolo palestinese non la possiamo liquidare in questo modo, e che anzi questa questione di farne un fatto di antisemitismo ha sempre cancellato in qualche modo le ragioni del popolo palestinese. Questo articolo di Cazzullo poi va avanti a pagina 28 e ci chiede di schierarci con due opposti che sinceramente non sono particolarmente significativi. Cioè, uno si dice: si pensa di essere come Hitler o Mussolini, o come Giovanni XXIII, che elimina dalla liturgia cattolica ogni residuo di antigiudaismo. Ma sinceramente anche meglio, ecco, di chi del Papa che si è dovuto trovare a ancora negli anni 60 del Novecento a cancellare insulti nei confronti degli ebrei dalla liturgia cattolica. Insomma, riteniamo di essere anche un pochino più avanti, ecco. L'attacco di Hamas segna un punto di non ritorno nel conflitto israele-palestinese, scrive Cazzullo, nel senso della gravità. Tuttavia, dice, ci sono stati di cui non ci possiamo dimenticare. Ci sono gli ostaggi israeliani e occidentali e ci sono i civili di Gaza. Occorre fare di tutto per evitare che pure loro diventino ostaggio di Hamas. E direi che il cuore di questo articolo, insomma, sta tutto qui nel ricordare che, insomma, ci sono più di 2 milioni di persone dentro Gaza. Massimo Gaggi invece ci parla di tecnologie da incubo, che è un editoriale, insomma, con dei toni piuttosto curiosi. Democratizzazione della tecnologia da sogno a incubo, mentre il conflitto scatenato da Hamas dimostra che i terroristi sono sempre più abili nell'uso di tecnologie facili da reperire e nel trasformarle in armi micidiali. Il capo di Meta, Facebook, Zuckerberg, davanti al congresso che discute di come regolamentare l'intelligenza artificiale e impedirne impieghi devastanti, va controcorrente. Regole sì, ma senza limiti di accesso. Questa è l'opinione del padrone di Facebook. Dice, per lui l'intelligenza artificiale, i modelli di intelligenza artificiale devono essere open source. Elon Musk intanto diffonde disinformazione a piene mani attraverso la sua X, l'ex Twitter. Praticamente invita a visitare due siti che qui da Massimo Gaggi vengono definiti antisemiti, abituati a diffondere falsità. Quando glielo fanno notare, cancella l'invito, ma insomma ormai la cosa è fatta, perché lo avevano già letto 11 milioni e passa di follower. E quindi si dice, nel conflitto israeliano Hamas mette alle corde un apparato militare di sicurezza considerato fino a ieri quasi invulnerabile, usando abilmente tecnologie non potentissime ma avanzate. Notiamo sconcertati che stiamo sprofondando, scrive Gaggi, sempre di più in quello che già anni fa Bremer aveva battezzato mondo G0, cioè il mondo senza timonieri. E verrebbe da dire a Gaggi, è il capitalismo, baby, cioè nel senso è il libero mercato. Se il mercato è libero da tutto, il mercato vende armi, vende tecnologia, vende intelligenza artificiale, e chi può comprare la compra. Mentre adesso no, non va più bene, perché scrive Gaggi che bisognerebbe intervenire su una diffusione incontrollata della tecnologia che accresce il potere militare e mediatico di stati un tempo marginali, di non stati come gruppi terroristici e anche di singoli imprenditori con un'influenza economica e politica superiore a quella di molte nazioni. E questo è appunto il mondo ai tempi del neoliberismo. Fino ad ora ci avete detto appunto che questa era la libertà, quella di far sì che ci fossero imprenditori con dei fatturati annui che sono maggiori del PIL non solo di uno Stato ma a volte dell'Unione Europea, che era la democrazia, insomma, che il libero mercato era il cuore della democrazia. Invece adesso non solo non va bene per singoli imprenditori, e qui il riferimento è chiaramente a Elon Musk, non solo va bene per gruppi terroristici, ma secondo Gaggi non va bene neanche per stati un tempo marginali. Quindi evidentemente il potere deve rimanere sempre negli stessi. Questi i due editoriali di questa pesantissima prima pagina del Corriere della Sera, che poi in spalla destra parla di altri argomenti. Il caso scommesse nel calcio, che arriva alla nazionale, i 1000 euro di sanzione per Saviano, diffamò Meloni, una multa per Saviano, una vicenda che risale al 2020, quando lo scrittore era intervenuto sulla questione migranti. E infine si torna indietro di molti anni, Feltrinelli e il traliccio, l'ideatilio esplosivo, il segreto di un ingegnere. Si parla di Vittorio Battistoni, leggiamo sulla prima pagina nell'articolo di Bianconi, l'ingegnere che consegnò nel marzo 72 l'esplosivo a Gian Giacomo Feltrinelli, che uccise l'editore mentre tentava di compiere un attentato alle porte di Milano. Passiamo alla stampa di Torino, l'orrore e la rabbia, titola con la foto di una ragazza palestinese ferita che tiene in braccio due bambini nelle strade di Gaza, che sono cumuli di macerie. E sotto troviamo la striscia deve sparire, ovviamente è un virgolettato, la pancia mi dice che Gaza dovrebbe sparire, ma con la testa so che non è giusto. E è anche una scelta questa, insomma, di usare come titolo solo la prima parte di questa affermazione, che comunque è l'affermazione di Ilana Ira Aran, una donna, insomma, che ha subito la guerra, insomma, nel Kibbutz Misra, questa donna dice con la testa so che non è giusto, nel titolo rimane solo la striscia deve sparire, perché poi appunto questo viene da un reportage dal Kibbutz Misra in Galilea di Francesca Paci, con pacifisti e sopravvissuto al massacro, troviamo poi a pagina 3. L'altro articolo che trova spazio all'interno della composizione della fotonotizia, che ha come titolo l'orrore e la rabbia, come occhiello Netanyahu mostra le foto di bambini bruciati e lancia l'ultimatum spianeremo Gaza, quei due popoli sotto assedio di Domenico Quirico. Assedio, la definizione sembra facile, comincia così Quirico, lo vedremo poi dall'interno dei giornali, ma insomma è uno dei commentatori maggiori in questi giorni, per appunto a pagina 27 ovviamente dal titolo già si capisce che appunto si parla della distanza tra la realpolitik degli stati e la situazione dei popoli. L'analisi politica è di Yuval Noah Harari, si tratta appunto dello storico di uno storico israeliano che insomma la cui firma troviamo su diversi giornali italiani, in traduzione ovviamente. Subito una coalizione di Stati Uniti, Unione Europea, palestinesi per disarmare Hamas. Israele ha appena vissuto il giorno peggiore della sua esistenza. I racconti e le immagini che arrivano all'area occupata da Hamas sono raccapriccianti. Molti miei amici e parenti hanno subito atrocità. Questo significa che adesso anche i palestinesi stanno per affrontare un pericolo enorme. Comincia così questo articolo di Harari sulla prima pagina della stampa, per poi andare a parlare della necessità di una grande coalizione per la pace tra Stati Uniti, Europa, Arabia Saudita e a suo parere autorità palestinese, che è una coalizione che dovrebbe prendere da Hamas il controllo della striscia, ricostruirla e al tempo stesso disarmare completamente Hamas e demilitarizzare la striscia. Ci sono soltanto flebili speranze che quanto detto si possa realizzare. Questo è, diciamo, il nucleo politico di questo articolo. Francesca Mannocchi oggi invece fa una scelta piuttosto curiosa, insomma, va a intervistare, e lo troviamo in prima pagina e poi all'interno, McCann, ecco cosa c'è nella testa dei terroristi. Si tratta dello scrittore irlandese che ha vinto il National Book Award nel 2009 con Apeirogon, un libro, insomma, dove si parla di Israele e Palestina, un romanzo dove si racconta l'amicizia tra un israeliano e un palestinese. Direi che questo, insomma, non è particolarmente rilevante da andare a vedere. Troviamo invece altri titoli e ancora la polemica su Patrick Zaki. Il Sermig esclude Zaki, il Salone lo accoglie, cioè il Salone del libro di Torino, perché appunto sembra che Zaki non abbia la libertà di pensare quello che vuole, peraltro non mi sembra nemmeno che abbia detto chissà che. Troviamo invece i risvolti economici di quello che sta succedendo. Adesso il mondo rischia un altro shock petrolifero e Salvatore Rossi a parlarne: l'attacco terroristico di Hamas e Israele colpisce le nostre coscienze con la sua feroce medievale, resa più efficace dall'uso di strumenti moderni di morte, ma non è guerra. Allora, perché sia medievale poi lo sanno solo loro, mi sembra che sia molto molto contemporaneo tutto ciò. Andiamo avanti per inquadrare, insomma, il nucleo di questo articolo di fondo. Ma non è guerra. Nella cultura occidentale il termine guerra ha precise connotazioni morali e legali, mentre l'azione di Hamas non rispetta alcuna regola, come, insomma, vediamo, non rispetta alcuna regola il fatto di lasciare senza luce, senza acqua, senza cibo, senza medicine un'intera città di più di 2 milioni di abitanti. Comunque, andando invece avanti, si parla appunto di quanto è successo, dei risvolti energetici del conflitto in Ucraina. Dice: nei primi sei mesi di quest'anno le importazioni italiane dalla Russia, tra cui largamente prevalente l'energia, sono cadute dell'80% rispetto ai primi sei mesi del 22. Anche le esportazioni sono cadute a causa delle sanzioni, ma molto meno, solo del 18%. Di conseguenza il saldo dell'interscambio commerciale Italia-Russia è quasi in pareggio, mentre tradizionalmente era negativo perché compravamo il gas. La difficoltà maggiore per l'Italia, come per tutti i paesi fortemente dipendenti dall'estero per l'energia, è sostituire rapidamente i fornitori. L'operazione sta procedendo speditamente, ma con paesi di incerta affidabilità, scrive Rossi, come l'Algeria e la Libia. E dice appunto che la guerra, quella tra Ucraina e Russia, ha di sicuro aggiunto un elemento di incertezza alla ripresa economica dopo la pandemia del Covid-19, e in particolare riguarda la possibile risposta delle banche centrali alla fiammata inflazionistica che ha accompagnato una ripresa più intensa e brusca del previsto. Quest'ultima ha creato strozzature nell'offerta mondiale di beni e servizi, facendo schizzare in alto i prezzi. I fatti spaventosi accaduti, che stanno accadendo in Israele, sono di diversa natura. Un primo scenario è che la reazione di Israele sia durissima, ma non al punto di innescare la controreazione dei paesi vicini. Questi non ne hanno apparentemente nessuna voglia, forse neanche l'Iran, e andrebbero direttamente in campo solo se travolti da un'ondata di rabbia delle rispettive opinioni pubbliche, più o meno limitate all'establishment politico-militare, ma influenti incidenti su quei governi, che potrebbe essere scatenata da vasti eccidi di popolazione civile palestinese. Se dunque l'atto terroristico viene represso, punito, la minaccia sradicata senza sfociare in una vera guerra tra stati, le ripercussioni sull'economia di paesi lontani possono essere trascurabili. Il cinismo di questo articolo è veramente impressionante. L'economia italiana non ne sarebbe, dice però, appunto, se invece ci fosse una valanga bellica, le conseguenze potrebbero essere gravi, l'economia italiana non ne sarebbe immune. E poi concluse dicendo: l'ultima guerra fra Israele e paesi arabi vicini avvenne esattamente 50 anni fa, la cosiddetta guerra del Kippur innescò quello che venne definito il primo shock petrolifero. Tutti i paesi arabi riuniti nell'OPEC decisero, approfittando del proprio potere oligopolistico del tempo, un rialzo al 300% del prezzo del petrolio per punire i paesi che sostenevano Israele. Il mondo entrò in recessione, il commercio mondiale si ridusse del 10%, l'economia italiana subì un contraccolpo gravissimo. Questo sulla prima della Stampa, che dà notizie anche del ministro degli esteri italiani e del suo pensiero. Tajani, non incendiamo l'intero Mediterraneo. Il ministro Antonio Tajani chiede di non confondere Hamas con i palestinesi. Il popolo palestinese è una vittima di Hamas. Questo è il nuovo mantra di chi non vuole essere troppo spostato a destra. Allora dice che non è contro i palestinesi, ma sottolinea che è Hamas che è contro i palestinesi, e ovviamente anche questo è molto discutibile. Questa insomma è la prima pagina della Stampa, che possiamo accompagnare immediatamente con la prima pagina dell'altro quotidiano dello stesso gruppo editoriale, che titola: a caratteri cupitali, ostaggi, prove di trattative, il governo di Gerusalemme, niente acqua a Gaza fino al rilascio dei prigionieri. Qui appunto siamo a un crimine contro l'umanità che viene dichiarato in anticipo dal governo israeliano. Vi abbiamo letto in apertura di rassegna stampa quello che ha detto il portavoce dell'ONU, che chiede di annullare qualsiasi decisione di questo tipo per non dar vita a una situazione catastrofica, ma non sembra Israele prendere in considerazione l'appello dell'ONU, ma anche i giornali sembrano prenderlo poco in considerazione, perché non lo troviamo sulle prime pagine ricordato. Ecco, comunque gli Stati Uniti bloccano 6 miliardi di dollari dell'Iran. Qui si tratta di una trattativa precedente che niente c'entra con questo. Si trattava insomma di un tentativo diplomatico tra Iran Stati Uniti, che adesso insomma entra in questo conflitto perché sostanzialmente gli Stati Uniti appunto hanno voluto mostrare il loro supporto a Israele, anche congelando, d'accordo con il Qatar, i 6 miliardi di dollari destinati all'Iran, che erano stati depositati a Doha dopo il rilascio di 5 cittadini statunitensi a lungo detenuti a Teheran. Quindi insomma era uno scambio anche qui di prigionieri. Il segretario di Stato Blinken oggi nel Qatar, che ospita i capi di Hamas, ieri appunto era a Tel Aviv. Netanyahu: li schiacceremo come ISIS. Come l'ISIS, però qua non si tratta dell'ISIS. Raid aerei in Siria, anche questa insomma è un'altra notizia piuttosto cancellata, ma ci sono stati raid aerei di Israele sugli aeroporti di Aleppo e Damasco che li hanno resi inutilizzabili. The decades whisper, every heartbeat has a number, and the body knows it. All the days will turn to words. Listen to the ancient pictures. L'editoriale è di Massimo Giannini, che dalla Stampa è tornata alla Repubblica. Siamo tutti israeliani, comincia così. poi continua un po' meglio rispetto all'incipit. Che altro si può dire di fronte a cadaveri violati, eccetera, eccetera? E si fanno insomma di nuovo molti esempi, e si parla di nuovo del corpo smembrato di Shani Luke che giace sul pick up, all'indomani del Black Saturday irrorato dalla pioggia di sangue di un eccidio chiamato diluvio Al-Aqsa, sappiamo bene da che parte stare, è la parte del buon senso e della ragione, del diritto e dell'umanità, di cui ha scritto ieri David Grossman. Quello che accade oggi è certamente la materializzazione del prezzo che Israele paga per essersi lasciata sedurre per anni da una leadership corrotta che l'ha trascinata sempre più in basso, e questo l'ha scritto appunto Grossman. Aggiunge Giannini che ha demolito le sue istituzioni giudiziarie, il suo esercito, il suo sistema scolastico. Continua poi a pagina 33, ma con tutta la rabbia accumulata nel tempo nei confronti di Netanyahu, le atrocità di questi giorni non sono causate da Israele, qui di nuovo si cita Grossman, quando massacri a freddo ragazzi che ballano, ovviamente insomma dice non c'è causa che tenga, scrive Giannini, e non c'è neanche motivazione religiosa, dice non c'è povertà, non c'è sopruso, non c'è schiavitù che tenga, e questa insomma è la sua opinione. Spiace dirlo in faccia alle poche anime nere che in qualche sottoscala della politica, in qualche redazione di giornale aggiungono solo odio all'odio, ma su questa linea che insieme umanità e responsabilità l'Italia sta tenendo. Pensiamo a quello che succede negli Stati Uniti, dove nelle migliori università del paese, da Harvard a Chicago, l'intero corpo studentesco sforna comunicati che denunciano il regime di Israele totalmente responsabile di tutte le violenze causate da 20 anni di apartheid a Gaza. E però questa è un virgolettato preso da il volantino insomma di studenti in lotta a fianco al popolo palestinese negli Stati Uniti, è un posizionamento politico che Giannini invece vuol ridurre a appunto a fiancheggiamento del volontà di guerra. Mentre io lo rileggo, il regime di Israele è responsabile di tutte le violenze causate da 20 anni di apartheid a Gaza. Non so come potremmo porci insomma dei problemi su questo, o a quello che accade a Parigi, dove il leader Mélenchon schiera l'intera France Insoumise dalla parte di Hamas, che mi sembra insomma dire questo su Mélenchon mi sembra veramente un po' grossa, perché un conto è Hamas, un conto è una lotta per la liberazione del popolo palestinese, per la fine dell'occupazione, contro l'apartheid, che va avanti peraltro da 80 anni quasi, e adesso appunto Giannini deve venirci a dire che questo si tratta di essere al fianco di Hamas, ci sembra che al fianco di Hamas ci siano più altri posizionamenti. Comunque dice qui da noi almeno ad oggi questo peloso cupio dissolvi, che ci vuol far vedere evidentemente Giannini che sa il latino, cioè desiderio di distruzione, non è scattato. Le mozioni parlamentari diverse incrociate tra maggioranza e opposizione non ci possono scandalizzare, è legittimo, bontà sua, chiedere che il governo di Tel Aviv non sospenda le forniture d'acqua, cibo, luce e gas non vuol dire dare sostegno ai terroristi, ma garanzia di aiuto umanitario. Sta tenendo la sinistra, dice Giannini, che un tempo scendeva in piazza con la kefia inneggiando all'Olpe Arafat, oggi con Elly Schlein condanna la strage del 7 ottobre, quindi insomma lui è contento, ma non dice, insomma poi va a criticare invece altri. Patrick Zaki, che è uno dei più criticati in questi giorni, scrive sulla prima pagina di Repubblica: una risposta a Luigi Manconi. Caro Manconi, piango tutti i civili. Manconi ha parlato di Patrick Zaki su questa stessa testata ieri l'altro. Zaki gli risponde dicendo: io insomma sto dalla parte di tutti i civili. Un dibattito questo su Zaki sinceramente quasi insopportabile. Tutta la la parte alta della prima pagina di Repubblica è su inchiesta calcio e scommesse, terremoto sulla nazionale. Otto e 46, Radio Onda Rossa, passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che dà il maggior rilievo a una notizia che poi troviamo anche sulla prima del Manifesto e basta. In nome della democrazia proibiscono di manifestare. La stretta è liberale dall'Europa all'America, molti governi chiudono le piazze a chi vuol dare solidarietà al popolo di Gaza, come se fossero tutti terroristi di Hamas. Questo in prima pagina, dove c'è anche una foto di una manifestazione per la Palestina. E poi subito a pagina 2 troviamo appunto: Israele attacca in Siria. Anche qui appunto la notizia che vi dicevo non è stata molto raccontata. Londra invia i caccia nel Mediterraneo, quindi questo adesso lo vedremo. Ma per finire invece quello di cui abbiamo letto sulla prima pagina, bisogna arrivare a pagina 6. Francia, Germania e Stati Uniti d'America, vietata la solidarietà a Gaza. Francia, Germania, Austria, Stati Uniti, alla guerra in Israele seguono paura e restrizioni in Occidente e si vietano manifestazioni a favore dei palestinesi. Nella liberale Francia, dove ieri sera la polizia ha usato lacrimogeni e idranti per cercare di evacuare Place de la République, dove diverse centinaia di persone erano unite in solidarietà ai palestinesi, le manifestazioni si valutano caso per caso, a detta del ministro degli interni Darmanin. Se si tratta di una protesta a sostegno di Hamas o a sostegno dell'azione di alcuni palestinesi contro Israele, è no. La ragione, un sondaggio dell'istituto Elab, dice che il 68% dei francesi pensa che il conflitto in Medio Oriente rappresenti un rischio di tensioni in Francia e che da sabato scorso la polizia ha registrato più di 100 attacchi antisemiti. Niente di preoccupante, principalmente graffiti con svastiche e inviti a uccidere gli ebrei, secondo Darmanin, che ha però registrato anche atti più gravi, come persone con armi fermate agli ingressi dei siti ebraici. Nessuna minaccia terroristica islamica che colpisca in particolare gli ebrei in Francia, ha aggiunto il ministro, che in un telegramma ai prefetti ha ricordato l'imperativo di garantire. Quindi queste dichiarazioni del ministro Darmanin sono piuttosto imperscrutabili, perché prima ci dice che ci sono stati 100 attacchi, poi dice nessuna minaccia terroristica islamica che colpisca in particolare gli ebrei in Francia. E ha scritto insomma ai prefetti ricordando l'imperativo di garantire una protezione sistematica e visibile di tutti i luoghi frequentati dai francesi di fede ebraica, sotto forma di punti fissi all'ora del culto nel caso delle sinagoghe o all'ingresso e all'uscita nel caso delle scuole, richiedendo il più possibile sentinelle se necessario. Gli stranieri autori di eventuali reati, precisa il documento, devono vedere sistematicamente revocato il loro permesso di soggiorno e attuata senza indugio la loro espulsione, e devono essere vietate le manifestazioni filo-palestinesi perché suscettibili di generare disordine nell'ordine pubblico. E qui si arriva al clou di questo virgolettato preso dalla lettera del ministro degli interni francese Darmanin ai prefetti. Qui c'è scritto che è vietata sono vietate le manifestazioni filo-palestinesi, quindi non si parla di Hamas, si tratta di chiunque voglia manifestare al fianco del popolo palestinese, che sarebbero vietate perché appunto, spiega il ministro, suscettibili di generare disordini. L'organizzazione di queste manifestazioni vietate deve dar luogo ad arresti. Ieri Macron ha chiamato il paese all'unità dopo che in due ore di colloquio con i leader dei partiti sulla questione medio orientale li aveva invitati a organizzare presto in Parlamento un dibattito a riguardo. A vedere aumentare gli incidenti a sfondo antisemita da sabato è stata anche la Germania, e anche qui la polizia è intervenuta in diverse città a margine di manifestazioni per Israele e di raduni pro-palestinesi, quest'ultime vietate invano. Mercoledì sera, infatti, in centinaia si sono riuniti nel quartiere sudorientale di Neukölln a Berlino, sfidando il divieto imposto per timore di cori antisemiti o di atti violenti. Quindi si vietano le manifestazioni al fianco del popolo palestinese per timori di cori antisemiti, non perché questi ci siano stati. Dopo che l'organizzazione Samidun aveva distribuito dolci a passanti per celebrare la vittoria della resistenza. Contro reazioni che esaltano la violenza si è espresso anche il consiglio degli imam di Berlino, dichiarando l'omicidio, l'odio e la violenza non devono mai essere tollerati o applauditi. Dall'altro lato il consiglio generale degli ebrei in Germania ha parlato del timore dell'azione dei lupi solitari. Motivo per il quale a livello nazionale sono state aumentate le misure di sicurezza. Il cancelliere Scholz ha ribadito il divieto. La nostra legge sulle associazioni è una spada affilata e noi, in quanto Stato forte di diritto, la useremo in questo caso. Al Bundestag Scholz ha anche fatto sapere che l'intera cooperazione allo sviluppo con i territori palestinesi è sotto revisione. Quindi a livello europeo è stata fermata la mozione che voleva fermare tutti i contributi alla cooperazione in Palestina, è stata fermata dal voto contrario di 4 paesi, ma Danimarca, Irlanda, Spagna e un altro che adesso non mi sovviene, ma Germania ci ritorna sopra, dice che comunque loro li rivedranno, quindi in qualche modo portando avanti la linea israeliana, cioè niente acqua, luce, cibo e medicinali ai Gazawi, e la stessa cosa è niente più fondi alla cooperazione internazionale. Quindi Scholz ha dichiarato questo, che l'intera cooperazione allo sviluppo con i territori palestinesi è sotto revisione e che fino a quando questa revisione non sarà completata non forniremo nuovi fondi. I nostri aiuti umanitari vengono forniti a più della metà della popolazione, soprattutto a Gaza, generi per la sopravvivenza, rivendicato, mentre Hamas offre solo povertà e sofferenza. Berlino intanto ha dato il via libera a Israele a utilizzare 2 dei suoi droni da combattimento. A Vienna, come si evince dai video postati su X, l'ex Twitter e dal emittente Visegrad 24, la polizia ieri si è scontrata con un gruppo di manifestanti pro-palestinesi della capitale austriaca. Nel Regno Unito, dove gli episodi di antisemitismo da sabato non sono triplicati, secondo il Community Security Trust, il ministro della sicurezza si è detto molto preoccupato, motivo per cui la ministra dell'interno ha avvertito che sventolare la bandiera palestinese potrebbe essere vietato. Il segretario della difesa alla ministeriale NATO a Bruxelles ha dichiarato che quello che Israele sta facendo nella striscia di Gaza è tentare di perseguire Hamas. Comprendiamo che in una guerra ci possano talvolta essere dei danni ai civili come danno collaterale, ma questo non è lo scopo dell'azione, ha detto Shaps, per il quale non c'è equivalenza tra il gruppo terrorista Hamas e Israele, che ha giustamente il diritto di difendersi. Fuori dall'Europa, negli Stati Uniti, dove varie organizzazioni studentesche di Harvard hanno ritirato la firma dalla lettera dei 31 gruppi di studenti dell'Ateneo che attribuivano la totale responsabilità delle violenze in corso a Israele senza condannare l'attacco di Hamas, costringendo la Presidente a intervenire per farlo, la deputata Ocasio-Cortez ha preso le distanze dalla sua stessa fazione, i Democratici di New York. Ritrovatisi in Times Square domenica una manifestazione filo-palestinese. Il fanatismo e l'insensibilità espressi non sono accettabili e dannosi in questo momento, ha detto la deputata, da sempre critica con Israele. Questo per quanto riguarda la possibilità di manifestare al fianco del popolo palestinese in vari paesi del cosiddetto Occidente. Ricordiamo che oggi a Roma si manifesta alle 18 a Piazza Vittorio Emanuele.
Ich leg mich lieber wieder hin, zieh die Decke bis zum Kinn, um zu spüren, dass ich am Leben bin. Keiner kann mir was befehlen, wieso soll ich mich dann quälen? Ich bin mein eigener Herr und vielleicht wär ich nicht gern mehr als ein Ast in Solitär.
Torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa quando sono le 8.58 minuti primi. Leggiamo la prima pagina del manifesto, tutti ostaggi, e si vedono persone in una foto che si rannicchiano con il terrore negli occhi dietro a un muro. Il terrore di Israele è stretto tra l'atroce attacco di Hamas e la vendetta promessa dal gabinetto di guerra di Netanyahu, che ieri ha giurato. Il terrore dei palestinesi, già massacrati a centinaia dentro la striscia di Gaza, dove Hamas incita a un venerdì di rivolta. Se la strada è questa, non c'è via di scampo. Questo è il primo titolo del manifesto. Ovviamente poi articoli per diverse pagine. Abbiamo un articolo di Michele Giorgio da Gerusalemme, storico corrispondente dalla Palestina, la striscia di Gaza non sarà più la stessa, arriveremo a una situazione in cui coloro che guidano Gaza affronteranno gravi conseguenze. Ieri Halevi, capo di Stato Maggiore israeliano, ha parlato per la prima volta da sabato riconoscendo il fallimento delle forze armate nel prevenire l'attacco di Hamas. Allo stesso tempo le sue parole non lasciano alcuno spazio alle interpretazioni sul presente e sul futuro. Israele vuole distruggere Hamas, rimuoverlo dal potere e si ipotizza rioccupare Gaza per qualche mese, lasciando poi il suo controllo a un'autorità amica. Autorità amica è un virgolettato, ovviamente. Michele Giorgio si chiede la NP, obiettivi che però potranno essere raggiunti solo attraverso la devastazione totale di quel piccolo pezzo di territorio palestinese. Il Times of Israel scriveva ieri che il governo Netanyahu ha informato l'Egitto che l'esercito israeliano si sta preparando a una campagna di terra contro Gaza che durerà mesi. I numeri intanto raccontano parecchio di ciò che sta accadendo. Dal 7 ottobre Israele ha lanciato 3.600 attacchi aerei su Gaza, ha sganciato più di 6.000 bombe che hanno ucciso, qui ovviamente il numero è quello di ieri sera, cioè più di 1.500 persone. Insomma, sappiamo che adesso ovviamente sono state superate le 1.600, perché appunto leggevamo in apertura che nella notte ci sono stati almeno altri 120 morti a Gaza, e quindi il numero è alto. E abbiamo anzi un aggiornamento ulteriore delle 8:30 che vi andiamo a leggere, ed è sempre da Pagina Esteri, che è il seguente: l'ordine di evacuazione che appunto avevamo letto, lanciato da Israele, cioè Israele ha ordinato di evacuare Gaza, ha scatenato un'ondata di panico tra la popolazione del nord della striscia di Gaza. 1 milione di persone si chiede in questi minuti cosa fare. Alcuni stanno mettendo in valigia il poco che possano per partire, senza sapere bene dove andranno. Altri semplicemente non possono muoversi. Ci sono anziani, bambini piccoli e tanti feriti negli ospedali. Inas Hamdan, funzionaria dell'autorità dell'ONU, dell'agenzia dell'ONU in Palestina, dichiara all'agenzia di stampa Associated Press che nella striscia è il caos. Il portavoce della Mezzaluna Rossa palestinese di Gaza City, Farzak, afferma che non è in alcun modo possibile spostare in sicurezza più di 1 milione di persone in così poco tempo. Farzak ha detto che molti medici si rifiutano di fuggire lasciando gli ospedali e abbandonando i propri pazienti. Alcuni di loro stanno salutando i colleghi e le proprie famiglie. La dichiarazione appunto precedente parlava appunto di 1.600 morti, tra cui 500 minori e 276 donne. Tornando all'articolo di appunto Michele Giorgio, che è sul Manifesto di oggi, quindi è stato scritto ieri, parla delle strutture di supporto dell'agenzia ONU stracolme, le condizioni di vita terribili, e difficilmente potranno accogliere altri che scappano dalla morte, anche se appunto tutto questo adesso è, come dire, superato dal caos e del panico che sta descrivendo adesso Pagina Esteri con un aggiornamento delle 8:30 di questa mattina. E per quanto riguarda la prima del manifesto, abbiamo Schuldiner da Tel Aviv: prima l'orrore, ora la paura, il governo collassa, quello che si racconta insomma in questa sostanzialmente testimonianza è che il governo Netanyahu stia collassando e che l'esercito non sia così perfetto come credevamo, scrive Schuldiner da Tel Aviv. Dice: l'opposizione ritiene necessario un governo di emergenza con a capo due ex comandanti dell'esercito, cioè Gantz e Eisenkot. Il governo di emergenza nazionale trasmetterà agli israeliani l'immagine di un esecutivo funzionante, e dice: la paura e l'odio per le orribili crimini commessi nel sud portano a discussioni sfrenate che non conoscono limiti morali. In Israele, ma anche all'estero, non c'è quasi nessuna critica indirizzata ai terribili attacchi dell'esercito israeliano a Gaza, che, come stiamo vedendo in questi momenti, sta anche alzando il tiro. E poi, insomma, si parla di alcune critiche, anche se si scrive, Schuldin scrive: la sinistra, abbiamo perso parecchi compagni attivisti in questi giorni, è piena di incertezze, avrà difficoltà a formalizzare la propria reazione. Le informazioni fornite ieri da Amira Haas, la nota e apprezzata commentatrice di Haaretz, sull'attacco a Gaza sono semplicemente orribili: niente elettricità, niente acqua, distruzione di numerosi edifici, centinaia di migliaia di palestinesi senza tetto. Sempre da Haaretz, Mishani, uno scrittore, dice: non si dovrebbe pensare a annientare con l'aviazione un attacco di terra, più che a vendicarsi bisognerebbe pensare a come evitare il prossimo attacco. L'avvocato per i diritti umani Sfard ha avvertito che alcune dichiarazioni della leadership israeliana sono chiare violazioni del diritto internazionale. E poi troviamo una riflessione di Mario Ricciardi sempre sulla prima del manifesto, che sottolinea quanto sia funesto il ritorno dello scontro di civiltà, perché molti media occidentali, appunto lui sottolinea, come in qualche modo agiscano parallelamente a come hanno agito dopo l'11 settembre 2001 e poi con l'ISIS. C'è uno spazio sulla prima del manifesto, poi troviamo appunto in alto, oltre al richiamo all'articolo di Michele Giorgio, Angelo Stefanini: sanità in maceria, 14 cliniche bombardate, stop a incubatrici e frigoriferi, perché ovviamente non c'è più energia elettrica ormai da due giorni. La sopravvissuta del kibbutz ci massacra ancora, chi dice di volersi vendicare, è la testimonianza, insomma, piuttosto toccante di perché Orly Barlev, giornalista e attivista, ha condiviso su Facebook il video messaggio di una giovane superstite del kibbutz Be'eri Shamur, che dall'albergo sul Mar Morto, dove è stata trasferita al termine dell'agguato, si rivolge a tutti chiedendo di essere ascoltata. Viene dal manifesto, riporta il suo discorso, che magari leggeremo più tardi. Si parla anche qui del divieto delle manifestazioni pro-palestinesi. Macron: stanno trattando per i rapiti. Ieri comunque a Parigi, insomma, parecchia gente in piazza nonostante il divieto. C'è poi uno spazio anche per Patrizaki: triste essere attaccato per le mie opinioni, appunto dice, parla Patrizaki dopo la cancellazione della sua partecipazione al Salone del Libro e a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Respingo l'equazione per cui essere a favore della Palestina significa stare con Hamas. Ci sono poi tre notizie che non parlano di questo sulla prima del manifesto, di cui una piuttosto rilevante, insomma, l'andremo poi a vedere dall'interno: lo scafio di Saed, quindi del leader tunisino, restituiti 60 milioni all'Unione Europea. Si tratta del memorandum con cui l'Unione Europea vuole sostanzialmente comprare il fatto che il gioco sporco nei confronti dei migranti che si vogliono spostare verso l'Europa lo faccia Saied, ma lui dichiara: non accettiamo la carità, vorrebbe più soldi. Memorandum sempre più in bilico, Bruxelles dice: andiamo avanti. sempre sulla prima, il CNEL boccia il salario minimo, Meloni ringrazia, il CNEL presieduto da Renato Brunetta, e infine sul caso apostolico, sul caso della giudice che ha liberato in due round dei tunisini che erano stati detenuti in maniera a suo parere illegale, ora Nordio si inventa la non ispezione, cioè un'ispezione che però lui chiama non ispezione.
It's been a few months, have you noticed? Friends are all ordering about us. Guaranteed, let them burn. Your true love will return. But I've never been one for clear motives.
Veloce veloce alla prima del Messaggero: Gaza, Hamas blocca chi fugge. Questa è l'interpretazione del Messaggero e non solo, insomma la troviamo anche in altre testate internazionali. Di fatto da Gaza non si riesce a uscire, ma insomma il valico verso l'Egitto è stato anche peraltro più volte bombardato da Israele. Comunque l'esercito israeliano pronto a entrare nella striscia, varchi chiusi per chi vuole lasciarla, la rivelazione degli islamisti palestinesi, l'attacco pianificato da due anni, Russia con noi. Questo è il virgolettato che viene riportato sulla prima del Messaggero, e poi per appunto bisogna andarlo a cercare e poi lo troviamo all'interno. Hamas parla ai russi, blitz preparato in 2 anni senza appoggi esterni, leggiamo a pagina 4, quindi tra la prima pagina e pagina 4 cambia, perché in prima pagina leggiamo Russia con noi, quindi sembra per come viene riportata la sintesi in prima pagina che Hamas abbia dichiarato che l'attacco è stato pianificato da 2 anni insieme alla Russia. Poi andiamo a pagina 4 e il titolo peraltro a 3 colonne dice un'altra cosa, cioè dice appunto blitz senza appoggi esterni. Gli amici all'estero informati alla fine, sì, anche Mosca ora simpatizza per noi, questo insomma avrebbero dichiarato, avrebbe dichiarato Hamas. Negli ultimi 2 anni abbiamo adottato un approccio razionale, non ci siamo fatti coinvolgere in alcuna guerra, non ci siamo uniti alla jihad islamica e questo faceva parte di una strategia, lo scopo era quello di far credere agli israeliani che potessero dialogare. Questo non è più un virgolettato, ma è quanto scrive Marco Ventura e che poi va avanti, cioè volevamo dimostrare, qui tornano le virgolette, che eravamo solo impegnati a governare anziché avevamo abbandonato del tutto la resistenza, né i nostri amici all'estero né le altre formazioni palestinesi conoscevano l'ora zero. Sempre a detta di Baraka, dagli Hezbollah libanesi all'Iran fino ai paesi che ostentano un'ostinata equidistanza tra Israele e palestinesi, tutti sarebbero stati informati dell'operazione solo a esfiltrazione completata. E soltanto mezz'ora dopo, una mezz'ora cruciale, abbiamo contattato tutte le fazioni della resistenza, come pure i nostri alleati Hezbollah, Iran e Turchi. Alle 9 si sarebbe tenuto un meeting. Anche i russi ci hanno mandato un messaggio e li abbiamo aggiornati sulla situazione e sui nostri obiettivi di guerra. Questo nel virgolettato, tutt'altro nel titolo in prima pagina. Sulla Palestina e su la guerra di Israele in Palestina non c'è nessun altro titolo sulla prima del Messaggero. Si parla invece di partite IVA con l'addio al maxi acconto, si parla del giudice apostolico, gli accertamenti di Nordio Faro sulla partecipazione alla protesta, questa nessuna ispezione in corso, ma indagine conoscitiva, la differenza la conosce Nordio, mentre gran parte della prima pagina è dedicata a scommesse sul calcio, Zanolo e Tonali indagati, fantasmi del passato, cioè quello del calcio scommesse, e l'editoriale di Luca Ricolfi sostanzialmente si riguarda le sentenze del giudice apostolico e la sentenza di ieri, l'altro, che era ieri sui giornali, che ha sostanzialmente scagionato Mimmo Lucano dopo una campagna vergognosa nei suoi confronti, le sentenze dei giudici e l'incertezza del diritto. Sostanzialmente Ricolfi ci dice, ci vuole dire che è un problema che qualunque siano i pronunciamenti della Cassazione sul caso apostolico, il problema, scrive non è affatto che non è evidente né che Apostolico abbia ragione né che abbia torto, ci troviamo in altre parole in una situazione di incertezza intrinseca. In un recente dibattito proprio a proposito del caso Apostolico, Violante ci ha ricordato il perché. Il fatto è che rispetto a 20-30 anni fa i margini di discrezionalità del magistrato nell'interpretazione della legge si sono enormemente allargati, questo forse perché la legge molto spesso è inapplicabile o è ambigua, io direi, ma Luca Ricolfi dice questo è avvenuto per la sovrapposizione di norme di livello differente, ma anche per la crescente dipendenza delle sentenze dall'evoluzione del costume e della specifica sensibilità del singolo giudice, quindi porta come problematico quello che è accaduto su Mimmo Lucano. Ma insomma, si tratta di Luca Ricolfi, io non andrei neanche tanto più avanti nel leggere quello che scrive. Grazie.
little girl lost her doll on the muddy
9:18 minuti, Radio Onda Rossa.
Came from behind and pulled at my arm. I said, I'm sorry, I have not seen it.
Leggiamo i giornali, ci prendiamo una pausa musicale. Ma vi ricordiamo la manifestazione di oggi al fianco del popolo salestinese, tutti e tutte e tutte in piazza in solidarietà con la resistenza palestinese, oggi alle 18 a Piazza Vittorio Emanuele.
Both just there, standing there, wet from the rain in Coventry. I had just finished digesting dinner in a Thai restaurant. I was there on my own, comfort eating. I knew I had dinner saved for me at home. I said, okay, well, we will search the streets until you find the doll. All through this night, no sign of this doll. We even went by the ring roads, in case it fell out the window.
And there is no logic. And there is no logic. And there is memory. Listen to the decades whisper. Every heartbeat has a number, and the body knows it. All your days will turn to words. Listen to the ancient pictures. What do they have to tell you? Intimations of the future. Curiosity will kill you, and the body knows it. And the only certainty.
E andiamo avanti quando sono le 9:24 minuti e questi sono ancora gli 87.9 di Radio Onda Rossa a leggervi alcuni approfondimenti. Partiamo da un settimanale, da Internazionale, dal numero uscito ieri. Vi leggiamo un articolo di Gideon Levy, giornalista di Arez e firma anche consueta su Internazionale. Il titolo è successo l'impensabile, Israele non ha capito perché. Dietro ai fatti degli ultimi giorni si nasconde l'idea che noi israeliani possiamo fare quello che ci pare, tanto non saremo mai puniti. Continueremo indisturbati, arresteremo, uccideremo, esproprieremo e proteggeremo i coloni impegnati nei loro pogrom. Visiteremo la tomba di Giuseppe, la tomba di Otoniel e l'altare di Giosuè nei territori palestinesi e naturalmente la spianata delle moschee, chiamata Monte del Tempio dagli ebrei, dove nel fine settimana precedente all'attacco c'erano più di 5.000 ebrei in occasione della festa religiosa del Sukkot. Spareremo su persone innocenti, strapperemo gli occhi e le picchieremo. Confischeremo, deruberemo, le trascineremo fuori dai loro letti. Faremo pulizia etnica, continueremo ad assediare la striscia di Gaza e tutto andrà bene. Costruiremo una recinzione terrificante intorno a Gaza. Il solo muro sotterraneo è costato 3 miliardi di shekel, circa 721 milioni di euro. E penseremo di essere al sicuro. Ci affideremo allo spionaggio informatico dell'esercito e agli agenti del servizio di sicurezza di Shin Bet, che sanno tutto. Ci avvertiranno in tempo. Trasferiremo mezzo esercito dal confine di Gaza alla cittadina di Awara, in Cisgiordania, solo per proteggere il deputato di estrema destra Sukkot e i coloni. E tutto andrà bene, sia ad Awara, sia al valico di Erez, verso Gaza. Il primo ministro Netanyahu ha una grande responsabilità, ma questa situazione non finirà con lui. Ora dobbiamo piangere le vittime israeliane e dovremo farlo anche per Gaza. In realtà abbiamo scoperto che anche l'ostacolo più avanzato e costoso del mondo può essere superato con un vecchio bulldozer se chi lo guida ha una forte motivazione. Questa barriera di arroganza può essere attraversata in bicicletta e in motorino, nonostante i miliardi che è costata. Pensavamo di continuare a scendere a Gaza, spargere qualche briciola sotto forma di qualche migliaio di permesso di lavoro israeliani, sempre condizionati alla buona condotta, e tenere comunque in prigione quelle persone. Faremo la pace con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti e i palestinesi saranno dimenticati fino a che non saranno cancellati, come vorrebbero alcuni israeliani. Continueremo a tenere prigionieri migliaia di palestinesi, a volte senza alcun processo, in gran parte per motivi politici, e non accetteremo di discutere il loro rilascio. Pensavamo di poter continuare a rifiutare qualsiasi tentativo di soluzione diplomatica e che tutto sarebbe continuato così per sempre. Ma ancora una volta ci siamo sbagliati. Il 7 ottobre quasi 2000 palestinesi armati hanno invaso Israele in un modo che nessun israeliano immaginava possibile. Poche centinaia di uomini armati hanno dimostrato che è impossibile imprigionare per sempre 2 milioni di persone senza pagare un prezzo crudele. Proprio mentre il malandato bulldozer palestinese sfondava la barriera più intelligente del mondo, il 7 ottobre ha fatto a pezzi anche l'arroganza di Israele e ha distrutto l'idea che sia sufficiente attaccare ogni tanto Gaza con droni kamikaze e venderli a mezzo mondo per mantenere la sicurezza. Il 7 ottobre Israele ha assistito a immagini mai viste prima, veicoli palestinesi che pattugliano le sue città, ciclisti che entrano dalle porte di Gaza. I palestinesi di Gaza hanno deciso di pagare qualsiasi prezzo per un momento di libertà. C'è speranza in questo? No. Israele imparerà la lezione? No. Il giorno stesso parlavano già di spazzare via interi quartieri, di occupare la striscia e di punire Gaza, come non è mai stata punita prima. Ma Israele non ha smesso di punirla dal 48, nemmeno per un momento. Dopo 75 anni di abusi ci attende ancora una volta lo scenario peggiore possibile, le minacce di spianare Gaza. Dimostrano solo una cosa: non abbiamo imparato proprio niente. L'arroganza non sparirà, anche se Israele sta pagando comunque un prezzo alto. Il primo ministro Netanyahu ha una grande responsabilità per quanto è successo e deve risponderne, ma questa situazione non è cominciata con lui e non finirà con lui. Ora dobbiamo piangere amaramente per le vittime israeliane, ma dovremo farlo anche per la striscia di Gaza. Gaza, dove i residenti sono soprattutto rifugiati creati da Israele. Gaza che non ha mai conosciuto un solo giorno di libertà. Questo vi ricordiamo appunto è un articolo firmato da Gideon Levy su Internazionale. Il Fatto Quotidiano racconta insomma anche della guerra fuori dalla striscia di Gaza. In seconda pagina, Israele attacca Siria, Londra invia i caccia nel Mediterraneo. Il valico di Rafah resta aperto, hanno assicurato le autorità egiziane, ma è impraticabile a causa dei continui raid israeliani. Questo insomma anche per contestualizzare il primo titolo del Messaggero, che dice che i palestinesi non possono uscire per Hamas, ma non racconta dei continui bombardamenti di Israele sul valico di Rafah. Raid che da sabato hanno fatto cadere oltre 6.000 bombe, appunto 1.500 persone morte, sono arrivate, hanno superato le 1.600 in realtà, 500 bambini, 250 donne, questi sono i dati di ieri sera. Chiunque si trovi vicino ai terroristi di Hamas metterà in pericolo la propria vita, si legge in alcuni volantini fatti piovere dall'esercito di Israele sulla striscia, invitando i civili a evacuare per essere risparmiati dalla furia di Hamas. L'attacco ha colpito di sorpresa sorpresa le truppe israeliane, appunto come abbiamo già letto, lo stavamo preparando da 2 anni, ha detto Ali Baraka, intervistato l'8 ottobre dall'emittente russa Russia Today. L'ora zero è stata tenuta appunto completamente segreta, eccetera. Baraka ha anche fatto intendere di poter contare su appoggi esterni, non siamo soli sul campo di battaglia, ha detto, citando l'aiuto dell'Iran che ci dà denaro e armamenti e del gruppo libanese Hezbollah e le popolazioni arabe islamiche che sono dalla nostra parte. Intanto però il Qatar trova un accordo con gli Stati Uniti appunto per bloccare 6 milioni di dollari diretti all'Iran, ma gli alleati di Hamas non si sa ancora come potrebbero rispondere davanti a una possibile operazione di terra di Israele a Gaza. Restano caldi anche altri fronti come quello al confine con il Libano, dove sono stati schierati battaglioni di riservisti, ma le forze di difesa israeliane si sono spinte ieri fino alla Siria, bombardando le piste degli aeroporti di Damasco e Aleppo e mettendoli così fuori servizio. Per Mosca gli attacchi violano la sovranità della Siria. Il premier Netanyahu continua la crociata, Hamas sarà schiacciato, sono nemici della civiltà. La brutale disumanità di Hamas ricorda il peggio dell'ISIS. Queste sono frasi, la prima di Netanyahu, la seconda di Blinken, appunto in visita a Tel Aviv ieri. Il Gerusalemme Post sulla questione delle foto. Poi in Germania il cancelliere Scholz promette la sicurezza di Israele è la ragione d'essere tedesca, la storia dell'olocausto ce lo impone, e si torna a sentire anche la voce del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mazen, finora silente, che ha detto di rifiutare la pratica di uccidere civili o maltrattarli da entrambe le parti. Londra invece manda nel Mediterraneo orientale i caccia della Royal Air Force, che inizieranno oggi il pattugliamento per sostenere Israele. Questa è l'ordine del primo primo ministro Sunak. Il fronte si allarga, commenta in conclusione appunto l'autore dell'articolo. A questo segue Roberta Zunini, in cui si parla: l'Iran invoca Arabi Uniti contro Tel Aviv, i sauditi si smarcano. Alla vigilia di un venerdì di manifestazione a favore dei palestinesi, che Hamas vorrebbe infiammassero tutto il Medio Oriente e diversi capitali del mondo, anche in Occidente, l'Iran lancia l'appello all'unità dei paesi arabi e musulmani contro Israele, raccolto subito dalla presidente della dal presidente della Siria Assad, che ha evocato un'azione rapida del mondo islamico per fermare i raid sulla striscia di Gaza. Assad e il presidente iraniano Raisi ieri mattina si sono sentiti al telefono poco prima peraltro che Israele attaccasse gli aeroporti di Damasco e Aleppo, resi inservibili. Il presidente dell'Iran, subito dopo la telefonata con Assad, ha rilasciato alle agenzie internazionali il contenuto della conversazione e la sua proposta. Tutti i paesi islamici e arabi devono trovare un accordo per fermare i crimini del regime sionista contro la nazione palestinese oppressa. Secondo Assad, sopravvissuto alla rivolta interna anche grazie a Iran, Russia è un fiume di sangue, serve un'azione rapida a livello arabo e islamico per proteggere i palestinesi. Nel giro di conversazioni di Raisi non è mancata Riyadh, quindi l'Arabia Saudita. Nella prima telefonata del presidente con Mohammed bin Salman, recita la nota ufficiale di Teheran, i due si sono mostrati d'accordo sulla necessità di porre fine ai crimini di guerra contro la Palestina, sottolineata l'unità islamica. La nota saudita è meno battagliera. Bin Salman ha sottolineato che il Regno Saudita condanna gli attacchi ai civili e l'uccisione di innocenti e ribadito il fermo sostegno alla causa palestinese e agli sforzi per arrivare a una pace giusta che garantisca i diritti legittimi dei palestinesi. Questo leggiamo sul Fatto Quotidiano di oggi. Rispetto al primo giorno, ai giorni scorsi, qualche articolo in più sulla situazione a Gaza lo troviamo in tutti i giornali, per esempio anche su Repubblica: Gaza in ginocchio, senza acqua né luce, qui moriremo tutti. È un articolo di Sami al-Airami: forniture minime garantite dai generatori, ma presto finirà il carburante. Come sappiamo, la situazione è ancora peggiorata questa mattina dopo appunto l'ordine di evacuazione, l'appello per l'evacuazione dato dal il governo israeliano. Insomma, abbiamo visto che appunto ha scatenato un'ondata di panico tra la popolazione e che l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi che dichiara appunto che nella striscia è il caos. L'ONU ieri aveva fatto un appello perché l'appello di ieri dice dell'ONU esortava a annullare qualsiasi decisione che rispetto a quella dell'intimidazione israeliana, che ha intimato appunto di lasciare la striscia entro 24 ore. L'ONU appunto ha esortato a annullare decisioni di questo tipo che porterebbero a una catastrofe. In questo momento sembra del tutto inascoltato. Intanto l'aggiornamento delle 9 è che Tajani è in Israele. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, cioè, sarà oggi in Israele per esprimere il sostegno pieno dell'Italia allo Stato ebraico. Dopo l'attacco di Hamas visiterà Netivot insieme al suo omologo Eli Cohen e dovrebbe avere un incontro con Netanyahu. Repubblica, poi un articolo di Daniele Raineri inviato a Tel Aviv. I nuovi piani israeliani, nessuna tolleranza con i nemici al confine. Raid aerei israeliani colpiscono negli stessi minuti l'aeroporto internazionale di Damasco, l'aeroporto di Aleppo. I jet di Israele prendono di mira almeno una volta al mese questi scali grazie a informazioni di intelligence, perché sono usati dalle guardie della rivoluzione iraniana per trasferire armi. L'ultimo attacco era a fine agosto, credo, in questi aeroporti. I raid rallentano l'accumulo di materiale bellico. Questa volta però è diverso, non c'è uno scopo tattico, c'è un messaggio più ampio ai vicini di Israele che riguarda il nuovo Medio Oriente creato dalla fine dell'illusione di sicurezza a Gaza. Questo doppio bombardamento in Siria è il primo dopo che le squadre di Hamas hanno sfondato i reticolati, eccetera eccetera. Non era mai accaduto in passato che i jet colpissero in modo simultaneo entrambe le piste. Le bombe non hanno mirato al suolo. Uno degli aerei usati per trasportare le armi nelle stive capienti, che spesso sono di proprietà di compagnie fittizie, hanno cessato di far funzionare i due aeroporti. Le piste saranno prima o poi rabberciate, ma il ministro degli esteri dell'Iran, che ieri era in volo verso Damasco per una visita ufficiale, è stato costretto a tornare indietro. In questi giorni si discute un rapido mutamento di dottrina tra i circoli politici, militari e di intelligence di Israele. Le regole sono cambiate. Il panorama è diventato irriconoscibile, tutte le premesse considerate valide per decenni di colpo non lo sono più. Ieri un generale israeliano intervistato dal New York Times ha sintetizzato questo cambio così: è un livello di brutalità che non avevamo mai visto da quando Israele è stato fondato. Adesso dobbiamo cambiare l'intera dottrina che riguarda Gaza. Hamas non può più esistere. Il generale che parla è Israel Ziv, celebrato sui media per il carattere irascibile, perché nelle ore del pogrom è salito in macchina e ha corso con una pistola in autostrada verso sud per respingere l'incursione dalla striscia. Con più analisi e sangue freddo si ragiona sul fatto che non puoi tollerare la presenza di nemici aggressivi, perché quando la barriera di isolamento cede, succede quello che è successo sabato. La fiducia nella tenuta della recinzione di Gaza, che doveva tenere sotto controllo Hamas, e nel sistema Iron Dome, che deve occuparsi dei razzi ma non più intercettarli tutti, non funziona più. La dottrina 7 ottobre, chiamiamola così in attesa di definizioni migliori, dice che lo status squad di Israele, sbollare il confine nord, Hamas a sud, non è più accettabile. Quando il primo ministro Netanyahu dice che Hamas è come lo Stato Islamico, intende che non è più possibile alcun compromesso politico, e come lo Stato Islamico la guerra finirà soltanto con la sconfitta militare del gruppo. Un secondo punto di questa dottrina riguarda gli sponsor e gli alleati di Hamas, e quindi Iran, e il cosiddetto asse della resistenza, che comprende Hezbollah in Libano, Assad in Siria, Houthi in Yemen, milizie sciite in Iraq, Nafda Pollack, ex analista per il governo israeliano sul Wall Street Journal, dice che fin dal 2006 l'Iran ha voluto con forza la cosiddetta unificazione delle arene. La guerra di Hamas a Gaza e di Hezbollah in Libano, per citare il caso più chiaro, non erano due scontri separati ma una singola lotta contro il nemico comune. Adesso Israele potrebbe cominciare a pensarla allo stesso modo. È inutile occuparsi soltanto degli esecutori a Gaza, come già avvenuto in passato, se non si colpiscono mandanti e collusi altrove. Il nemico è lo stesso, dalla striscia di Gaza a Beirut a Teheran. In parole povere, si rischia l'allargamento della guerra. La dottrina 7 ottobre per ora è soltanto una discussione teorica tra analisti e osservatori della situazione, non c'è posizione ufficiale, ma i raid di ieri in Siria sono stati reali. Questo Raineri su Repubblica. Seek your ID. Repubblica, che ci dà conto questa volta con Rossella Tercatin, che scrive invece da Gerusalemme, anche della protesta per le falle nella sicurezza che cresce in Israele. E poi colloqui Iran Arabia Saudita, come abbiamo visto già dal Fatto Quotidiano, è invece una pagina intera qua dedicata alla Russia su Repubblica. Putin è stretto tra Ayatollah e Netanyahu ma non riesce a condannare Hamas. È Rosalba Castelletti, inviata. Vladimir Putin cammina sul ghiaccio dopo essersi presentato per anni come un fedele alleato di Netanyahu, tace davanti al peggior attacco subito da Israele da quando è al potere. Un silenzio sintomo di grande imbarazzo, mentre il rabbino Boroda, presidente della Federazione delle Comunità Ebraiche Russe, ha subito invocato una punizione massima senza concessione o scusanti per i terroristi. Deposto fiori davanti all'ambasciata israeliana a Mosca ed espresso di persona le condoglianze all'ambasciatore Alexander Ben-Zvi. A distanza di quasi una settimana, il presidente russo non ha mai chiamato Netanyahu, né il Cremlino ha diffuso il messaggio di solidarietà che riserva abitualmente ai leader globali in seguito a sciagure. Martedì, commentando per la prima volta l'attacco di Hamas, si è accodato alla portavoce della diplomazia Zakharova e all'ex leader Medvedev nell'affibbiare la colpa della violenza al fallimento della politica statunitense in Medio Oriente. È necessario lavorare sulla diplomazia piuttosto che sull'aspetto militare e cercare soluzioni per fermare i combattimenti e il più presto possibile. In secondo luogo dobbiamo ritornare al processo negoziale. Ieri in Kirghizistan, il suo primo viaggio all'estero dopo il mandato d'arresto emesso contro di lui dalla Corte Penale Internazionale, non è più tornato sulla questione. Parlando con il suo omologo Shafarov, ha lodato i legami con l'alleato centroasiatico che non ha ratificato lo Statuto di Roma che ha istituito la CPE e ha accusato di aiutare Mosca per aggirare le sanzioni. Secondo fonti israeliane, i caldi rapporti tra i due paesi si erano sviluppati sotto Putin si sono raffreddati già all'inizio dell'offensiva russa in Ucraina, benché Israele non si sia unita alle sanzioni occidentali contro Mosca e abbia negato armi sofisticate a Kiev. L'aver dipinto l'operazione militare speciale come una lotta contro il neonazismo ha non poco infastidito Tel Aviv. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un'intervista del maggio 22 in cui il ministro degli esteri Lavrov, rispolverando una vecchia teoria del complotto, ha detto che i peggiori antisemiti sono proprio gli ebrei e anche Hitler, come Zelensky, era ebreo. Come se non bastasse, il Cremlino ha chiuso la filiale russa dell'agenzia ebraica che aiutava gli ebrei a trasferirsi in Israele e infine, isolato dalle sanzioni, ha stretto ancora di più rapporti con l'Iran, acquistando droni in cambio di sistemi di difesa aerea. Oggi si ritrova tra più fuochi. Si appoggia alla leadership di Hamas, che ha ricevuto 3 volte a Mosca nell'ultimo anno e mezzo, si aliena a Israele. Se sostiene Israele, rischia di far arrabbiare l'Iran. A trarre vantaggio dal grande freddo tra Russia e Israele potrebbe esserci Kiev. Dopo aver criticato la neutralità israeliana, ha paragonato l'attacco di Hamas all'offensiva russa. L'unica differenza è che l'organizzazione terroristica ha attaccato Israele e qui uno stato terrorista ha attaccato Kiev, ha detto Zelensky. La sua annunciata visita a Tel Aviv potrebbe essere uno scacco matto a Putin. Questa è la lettura di Rosalba Castelletti sulla Repubblica. E nella stessa pagina si parla anche del fronte in Ucraina. Adesso Mosca lancia la manovra a tenaglia, nuova offensiva nel Donbass. Si parla anche Repubblica tira fuori anche quella che sarebbe una finta rete di ONG finanziatrici di Hamas. Ne parla Lorenzo Vidino. Dagli Stati Uniti all'Unione Europea esiste un network legato a filo più o meno diretto col gruppo terrorista attivo a Gaza. Le difficili indagini per smascherare questo sistema di finanziamenti. Pensavamo di non leggervi questo articolo e di andare avanti. Conclusione di questa rassegna stampa, ovviamente sostanzialmente monotematica, vi diamo conto di quello che succede intorno in Italia, me ne diamo conto parzialmente. Pagina 4 del Manifesto. Milano, la piazza Pro Israele fischia Sala, via la bandiera della pace dal comune. Sul comune, sul Palazzo Marino, la sede del comune, c'è la bandiera di Israele, ma c'è anche quella della pace, credo che sia uguale in Campidoglio. Le contestazioni sono arrivate ieri sera alla manifestazione promossa dal Foglio, cui Sala non ha partecipato. Il sindaco Sala mi ha chiesto se poteva venire a parlare, gli ho detto di sì, ma che se non avesse rivisto le sue posizioni probabilmente avrebbe ricevuto dei fischi, così ha cambiato idea. Queste sono le parole di Emanuel Segre Amar, presidente dell'associazione Gruppo Sionistico Piemontese. La piazza ha risposto con fischi. Dallo stesso palco ha parlato Santanchè e ha ovviamente rincarato la salsa, ma insomma, quello che c'è, che appunto la bandiera della pace a chi manifesta chiamato dal Foglio per Israele non va bene, pur esposta accanto alla bandiera di Israele. Un altro piccolo affair di cui vi vogliamo dare conto, la troviamo, ne parla Selvaggia Lucarelli sulle pagine del Fatto Quotidiano. Dalla prima pagina: cercasi amici dei mozzateste anche inventati, come se questi giorni non fossero già abbastanza mesti, scrive, mi sono abbattuta in un articolo di Stefano Cappellini su Repubblica, il titolo: quelli che giustificano gli orrori di Kfar Aza, se l'ideologia cieca un pezzo della sinistra. Poi continua questo commento di Selvaggia Lucarelli a pagina 7. Incuriosita dal titolo, scrive, ho letto, Cappellini riporta la notizia secondo cui Shana Luke, la povera ragazza rapita a rave party e caricata su un pick up, non sarebbe morta ma ricoverata in un ospedale di Gaza. La notizia, dice lui, sui social si è trasformata in una disgustosa campagna di mistificazione. Gli agitprop sono arrivati a sostenere che la ragazza era stata caricata sul mezzo solo per essere portata in ospedale. A Cappellini, sottolinea Selvaggia Lucarelli, sfugge che è stata la madre di Shani Luke a dichiarare che la figlia sarebbe ferita in ospedale a Gaza. E poi dice, dovrebbe dirci che sono questi agitprop, quanti sono, perché dice che la sinistra pensa questo, eccetera eccetera. Il giornalista si scaglia poi contro chi mette in discussione l'attendibilità della notizia secondo cui gli israeliani avrebbero trovato 40 bambini decapitati, e da giorni è chiaro che la fonte non è affidabile, ma per lui, e oggi l'hanno ribadito Reuters e CNN, e questo insomma volevamo dirvi. Ma Stefano Cappellini continua a scrivere, e oggi scrive di Basile, stiamo parlando dell'ormai onnipresente figura che troviamo nei talk, che scriveva sul Fatto Quotidiano con il nickname Ipazia. Parliamo di Elena Basile, che ha preso posizioni che sono state molto molto discusse sulla guerra in Ucraina, ex ambasciatrice della Farnesina in Svezia e in Belgio, che si fa un'intera colonna di denigrazione di questa figura, per poi andare a dire che Basile è in quota filo Hamas nei talk, non in senso letterale, dice che condanna la barbarie di Hamas, ma poi passa alle responsabilità del carnefice, cioè Israele, e quindi non si può dire evidentemente questo. E poi insomma si torna a una frase che ha pronunciato sul fatto sugli ostaggi eccetera, ma insomma un articolo lungo su un personaggio certo ambiguo e anche abbastanza destabilizzante, ma poi per tornare a dire sempre che insomma non si può mettere in discussione le responsabilità politiche di Israele. I'm fine. Vi leggiamo un altro aggiornamento da Pagine Esteri, da Gaza, nel sud della striscia di Gaza, dove secondo gli ordini di Israele dovrebbero spostarsi in 24 ore 1.100.000 palestinesi, e questo l'abbiamo letto prima, ha causato il panico nella striscia di Gaza. E ha spinto l'ONU a un appello perché si ritiri questo ordine di evacuazione. Comunque dice, le scuole dell'ONU sono utilizzate come rifugi e sono piene. Il corrispondente di Al Jazeera al Kalut fa sapere che decine di persone sono ammassate nelle aule, in ognuna vivono fino a 60 palestinesi, sono più di 350.000 secondo l'ONU gli sfollati nella striscia di Gaza. Hamas afferma che 13 prigionieri, tra cui cittadini stranieri, sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani su Gaza nelle ultime 24 ore. Sono 1.537 palestinesi uccisi a Gaza, 1.300 gli israeliani uccisi durante l'attacco di Hamas lo scorso sabato.
Be cold-blooded, run your hands over my scales, you never felt to excite, or you could win my heart, of course, all of the time in the world to unfold, will you hold me down, do you love me, inside out, baby, only action defines us, so choke me out, baby, only one way to find out, do you feel
E per quest'oggi chiudiamo la rassegna stampa qui da Radio Onda Rossa. Like the ocean, I can be ferocious, become your devotion. No,
money for emotion than